bacio appena sognato, in una notte di tradimenti, dove tutti consumano amplessi che non hanno profumo. Il tuo bacio febbricitante, il candore delle tue labbra, somiglia alla mia porta che non riesco ad aprire. Il bacio è come una vela, fa fuggire lontano gli amanti, un amore che non ti gela, che ti dà mille e duemila istanti. Ho cercato di ricordare che potevi tornare indietro, ma ahimè, il tuo bacio è diventato simile a un vetro. Oh, io come un animale mi rifugio nel bosco per non lasciare ovunque il mio candido pelo, il pelo della mia anima. È così bianco e così delicato che persino un coniglio ne trema.
Tu mi domandi quanti amanti ho avuto e come mi hanno scoperta. Io ti dico che ognuno scopre la luce e ognuno sente la sua paura. Ma la mia parte più pura è stato il bacio. Io tornerei sui monti d'Abruzzo, dove non sono mai stata. Ma se mi domandano da dove traggono origine i miei versi, io rispondo: mi basta un'immersione nell'anima e vedo l'universo. Tutti mi guardano con occhi spietati, non conoscono i nomi delle mie scritte sui muri e non sanno che sono firme degli angeli per celebrare le lacrime che ho versato per te.
Il bacio è come una vela, fa fuggire lontano gli amanti, un amore che non ti gela, che ti dà mille e duemila istanti. Ho cercato di ricordare che potevi tornare indietro, ma ahimè, il tuo bacio è diventato simile a un vetro.
Giovanni Nuti, Alda Amberini con il bacio, ben trovata negli studi di Radio Belluna, Lorella De Bon. Buongiorno Lorella.
Buongiorno, buongiorno Donatella.
Allora, questa è l'occasione e mi fa piacere per presentare questo tuo nuovo romanzo, perché effettivamente non è la prima volta che tu scrivi un romanzo, Dall'Abisso. Intanto ti presentiamo. Lorella De Bon è nata e cresciuta a Belluno. Oggi lavora e fa la mamma a tempo pieno, scrivere la sua passione, lo fa da sempre. Con Alba Libri ha pubblicato due raccolte poetiche, Il sospetto di vivere e La geometria del volo. Con lo scrittore Patrizio Paccioni ha scritto il libro giallo Delitti e diletti. Ha curato due antologie poetiche dedicate ad Alda Merini. Qua mi si scrive che è il tuo primo romanzo, però.
È il primo romanzo che ho scritto.
Tuo.
Tutto da
tutto
sola.
Tuo.
Invece in precedenza ho collaborato con altri amici scrittori.
Certo. Ascolta, Dall'Abisso, è dal profondo.
Dal profondo può spaventare come titolo. Me ne rendo conto perché insomma è una parolina che racchiude dentro l'oscurità, no? L'abisso, le profondità. Ma è venuto naturale chiamare il romanzo così, perché la prima parte del romanzo in effetti parla di un ambiente sia interiore che esteriore che assomiglia molto a un abisso, cioè il manicomio.
È ambientato nel 1939 questo libro.
È ambientato tra il 39 e il 40. Siamo nei mesi che precedono la dichiarazione di guerra alla Francia e all'Inghilterra da parte di Mussolini.
Ma perché proprio questo ambiente, il manicomio?
Allora, me lo chiedono in tanti, me lo sono chiesto anch'io. La risposta è non lo so. Cioè, razionalmente, Donatella, non ti so dare una spiegazione. Non c'è stato nulla di particolare che mi ha spinto verso questo tipo di ambientazione. Però sicuramente mi è stato suggerito da Alda Merini, che è la mia musa ispiratrice.
Tu hai una vera e propria passione per Alda Merini, vero? E per le sue poesie, ma anche per la sua storia così toccante e profonda.
Sì, io dico spesso, amo dire spesso che se non avessi letto e conosciuto Alda Merini, probabilmente io non avrei scritto. Questa è una cosa che si rafforza sempre di più con il passare del tempo. Io non l'ho conosciuta personalmente, ma ho avuto la fortuna che l'antologia, una delle due antologie che ho curato, è stata letta da Alda Merini. E le sue parole sull'antologia sono state messe come prefazione, quindi lei mi ha conosciuto anche se indirettamente. Lei è la fonte di tutto, è la fonte della mia scrittura, quindi è arrivata anche a suggerirmi, per quello che posso interpretare insomma anche col senno di poi, anche l'ambientazione e parte di questo romanzo.
Chi è la protagonista?
Allora, la protagonista è una ragazza che all'epoca dell'ambientazione del romanzo ha circa 23 anni, ma che è rinchiusa in manicomio da una decina d'anni. Non è matta, ecco, ci tengo a dirlo, lo sappiamo tutti, le dinamiche per cui avveniva la reclusione manicomiale sono diverse in quell'epoca. Sai bene anche tu, venivano reclusi oppositori politici, persone scomode comunque al regime, donne con la depressione, anche una semplice malinconia, una depressione postpartum. E nel caso di Teresa, purtroppo, lei viene rinchiusa per volontà del padre, e non diciamo perché, e comunque qui tornano in superficie anche molti momenti di attualità. Ecco, possiamo immaginare. Ognuno può immaginare, ecco, anche perché viene rinchiusa questa bambina a 13 anni.
Ma tutte le informazioni legate comunque a quello che succedeva all'interno di questi spazi le hai attinte da dove?
Allora, molta è la fantasia, questo ci tengo a dirlo, però un po' dai miei studi di storia, quindi alcuni testi tipo Sorvegliare e punire di Foucault. E poi mi sono basata molto, ci tengo a dirlo, anche per tutte le altre informazioni, su un libro bellissimo che consiglio, La guerra dentro, di Paolo Francesco Peloso, che è stato anche qui a Belluno, mi pare un anno fa, al centro
Giovanni 23.
No, al Bianchi, no, alla Sala Bianchi. Mi ha aiutato molto a reperire informazioni tecniche, diciamo, perché sono argomenti che poi hanno bisogno anche della credibilità, giustamente.
Certo. Ti va di leggere qualche frammento?
Sì, ti leggo volentieri l'inizio, dove parlo e presento Teresa. Non vi era grazia nel suo modo di camminare, di muoversi in uno spazio angusto sotto la limpidezza di un cielo primaverile. Ogni volta che posava un piede a terra e con la mano cercava un appiglio, dava la netta impressione di essere sul punto di cadere. Come un ubriaco, come una donna stuprata, semplicemente come una persona infelice, di un'infelicità perfetta. Vedendola c'era da chiedersi per quale misterioso e strano motivo riuscisse a reggersi in piedi, e veniva voglia di correre ad aiutarla, di infilarle un braccio sotto la spalla e sorreggerla. Ma subito un moto contrario dello spirito suggeriva di astenersi, di restare al proprio posto. E di lasciarla là, che forse non sarebbe servito a niente quel gesto gentile, che forse lei non avrebbe gradito.
Senti che ti chiedo, Lorella, qui c'è anche una componente d'amore, se non sbaglio, in questo tuo testo.
Allora, qui dentro c'è tanta sofferenza, sia fisica che morale, ma c'è tantissimo amore, nel senso che Teresa ad un certo punto incontra la persona più importante della sua vita, che le permetterà di liberarsi in ogni senso, sia fisico che morale, dalle spire del manicomio. Quindi Teresa incontrerà il principe azzurro, chiamiamolo così banalmente, quell'uomo che tutte noi donne, insomma, nella vita
sogniamo
di incontrare. Sì. Quindi sì, chiamiamolo romanzo d'amore, a dispetto del titolo. Ecco.
Hai un altro frammento, mi pare, legato a questo passaggio che abbiamo detto, cioè il fatto che si inseriscano anche degli elementi che ci fanno sognare un pochino.
Sì, in pratica all'interno del manicomio succede un episodio importante. Teresa viene coinvolta in un omicidio, e però c'è il principe azzurro che comunque la supporta fin da subito. Le aveva creduto dopo un comprensibile attimo di incertezza, dettata forse dalla gravità di quanto stava per dirle, dalle conseguenze che ne sarebbero derivate. Le credeva, perché non poteva farne a meno, non poteva rinnegare il percorso terapeutico compiuto sino a quel momento, i suoi progressi, la serenità che piano piano andava impossessandosi di lei, giorno dopo giorno. Ma aveva bisogno di risposte. Soli nel suo studio, allontanati gli infermieri e gli inservienti, le afferrò le mani e le strinse forte, per paura di non essere capito, forse, o forse soltanto per aggrapparsi a quella verità che lei gli aveva appena riferito. «Dimmi come sono andate le cose. Prendiamoci tutto il tempo che serve per capire, ok?»
Che emozione, che sensazione hai provato mentre scrivevi questo libro? Perché ovviamente ci sono dei passaggi magari che si riflettono su determinati spazi della giornata.
Allora, questo romanzo l'ho scritto in un brevissimo arco di tempo, in 2 mesi, e senza rendermi conto nemmeno di quello che stavo facendo. E l'ho scritto 4 anni fa. Dopo averlo scritto, l'ho messo via, l'ho messo a decantare e me ne sono completamente dimenticata. Le sensazioni mentre scrivevano erano di quasi di essere un'altra persona, o comunque di essere in un altro luogo. Non mi rendevo nemmeno conto di quello che stavo facendo, sembra strano. Ne ne sono resa conto dopo, quando ho capito di aver scritto intanto 180 pagine, di aver scritto una storia tutta da sola, e non pensavo di essere in grado di farlo, e di avere tra le mani qualcosa che andava comunque rivisto, perché ho scritto senza una traccia, senza un progetto, senza nulla. Ho scritto così come mi veniva da scrivere, e quindi ti posso parlare più che altro delle sensazioni che ho avuto dopo. Di una grande responsabilità. Sapevo di non avere scritto qualcosa di poco conto, ma magari di non avere scritto neanche chissà cosa, ma che valeva la pena di prendere, riprendere in mano, rivedere, rileggere, revisionare. E tu sai bene che è un lavoro molto molto impegnativo, forse più impegnativo che quello di scrivere il romanzo.
Perché consigli questo libro? Ogni tanto mi va di chiederlo agli autori. Credo che siano dei capitoli di vita, di vissuto che nessuno ha mai affrontato per paura, o forse anche perché spaventava un pochino. Però sono dei capitoli che realmente ci sono stati, sono esistiti nella nostra realtà, e quindi forse anche uno spunto per questo.
Sì, allora lo consiglio perché comunque è una storia a lieto fine, so che piacciono il lieto fine. Lo consiglio perché può offrire degli spunti, e lo dico proprio veramente con molta modestia, non ho voluto scrivere delle cose troppo tecniche, però può dare degli spunti poi per andare avanti e cercare di leggere altre cose su questo argomento che, come dici tu, può far paura, perché la sola parola manicomio, anche se è stata abolita, spaventa. Diciamo, Tu dici sono esistite, ma sono esistite fino all'altro ieri. Molte persone sono purtroppo hanno conosciuto questa realtà, persone e le loro famiglie. C'è una sofferenza immane dietro a questo tipo di reclusione. È un modo mio molto umile, sì, per stimolare magari nella ricerca di altri libri, altri testi, e per approfondire un argomento di cui, come hai detto tu, non si parla molto. E comunque ho voluto poi metterci un lieto fine per alleggerire, ecco, un attimo. In fondo si tratta di un romanzo alla fine, no? Quindi era giusto, certo, finire con un po' di leggerezza e di umiltà.
Abbiamo l'ultimo frammento?
Sì.
Vai.
Lo leggo volentieri. Prese la decisione all'improvviso. Stava cenando solo come sempre, un pasto frugale, preparato con estrema svogliatezza e con gesti meccanici, la mente altrove. Il tempo stringeva, prima i poliziotti, poi l'ispettore di sanità. E ancora la lettera del prefetto, recapitatagli personalmente dal postino con fare trafelato, nella quale gli si chiedeva di presentarsi in prefettura l'indomani, alle 10 in punto, onde fornire la propria testimonianza circa il caso di omicidio avvenuto nella sua struttura. Mancavano poche ore all'incontro, che non prometteva nulla di buono e che lo aveva gettato in uno stato di grave prostrazione. Dietro al prefetto c'era il ministro degli interni e dietro quest'ultimo il duce in persona. Non c'era proprio da stare allegri. Non riuscì a terminare la minestra. Si alzò e senza sparecchiare si diresse in camera. Da sotto il letto prese la valigia con la quale qualche mese prima era arrivato in paese. La aprì e cominciò a riempirla alla rinfusa, cercando di non dimenticare nulla.
Non svegliamo nulla sul finale di questo libro, ve lo consigliamo. Dove lo troviamo dall'Abisso, Lorella?
Dall'Abisso, edizioni La Vita Felice di Milano, si può ordinare in qualsiasi libreria.
Abbiamo avuto ospite quest'oggi negli studi di Radio Belluno Lorella De Bon, abbiamo presentato il suo primo romanzo, Dall'Abisso. Buona lettura e grazie, Lorella.
Grazie.